Buonasera a tutti, grazie per essere qui a questo Eurac Science Café che ha per tema l'energia. Ho alcune informazioni da darvi prima di cominciare. La serata si svolgerà prevalentemente in lingua italiana, ma comunque ognuno di voi è libero di porre poi domande nella propria lingua madre. Non è previsto un sistema di traduzione simultanea, ma in ogni modo ci sono persone dell'Eura qui disposte a farvi da traduzione se ne avete bisogno. Al termine dell'intervista pubblica che io farò ai nostri tre relatori, che adesso a breve vi presenterò, ci sarà una discussione con voi, che eventualmente sarà un dialogo in qualche modo che io cercherò di condurre con loro per impostare il tema, ma fondamentalmente l'idea è quella poi di discuterne insieme, quindi questo è uno spazio credo ideale per fare una cosa del genere. Siamo pochi, siamo raccolti ed è cioè, in tutta la nostra disponibilità a effettuare un dialogo vero e proprio con voi. Anche in questo caso vi prego soltanto, quando farete delle domande, se vorrete fare delle domande, di aspettare che vi venga dato il microfono in modo tale che tutti possiamo sentire, poi siccome è anche registrato, senza microfono si perde la vostra domanda. Ultima notazione di servizio, il bar qui in fondo è attivo e sarà in costante funzione durante tutta la serata e per l'intera durata del dibattito vale la promozione prendi due paghi uno, quindi se volete approfittare il bar è a vostra disposizione. Allora, io mi chiamo Giancarlo Sturloni, vengo da Trieste, lavoro alla Sissa, sono un fisico di formazione, però in realtà di fatto da un po' di anni faccio qualcosa che sta a metà tra il giornalismo e il ricercatore in comunicazione della scienza. Mi occupo fondamentalmente di come la scienza viene comunicata al pubblico e come viene comunicata fra i vari pubblici che interagiscono. In particolare mi occupo di comunicazione del rischio, quindi l'energia non è il mio tema principale, ma è un tema strettamente correlato con i rischi e i benefici delle tecnologie di cui io mi occupo e che in qualche modo emergerà anche questa sera. Qui con noi, alla mia sinistra, abbiamo Wolfram Spaber, che è un po' il padrone di casa in un certo senso, nel senso che è il direttore dell'Istituto per le Energie Rinnovabili dell'Eurac e che in qualche modo si occupa come missione quella di studiare e fare ricerca sugli impianti di raffrescamento solare, impianti fotovoltaici, gestione di energia elettrica degli edifici. Poi abbiamo Claudio Valentini, che è responsabile dell'attività del mercato fotovoltaico Eni Gas & Power ed è anche membro del GIF, il gruppo imprese fotovoltaiche italiane. Poi abbiamo Giuseppe Gherardi, ingegnere nucleare, che lavora dal 79 al centro Enea di Bologna e dal 98 è coordinatore in Enea di un progetto ADS che si occupa di sistemi nucleari innovativi in grado di ridurre drasticamente la quantità di residui radioattivi a lunga vita. Io entrerei subito nel merito, l'idea di quella appunto di fare ai nostri relatori delle brevi domande e comincerei anzitutto subito per inquadrare il problema. Sappiamo che siamo di fronte a due urgenze non più rinviabili. In questo momento si sta concludendo il G8 in Germania, in cui la Merkel e Bush si sono scontrati su che cosa fare di fronte al riscaldamento globale, quindi questo dell'energia è un tema che riempie le agende della politica locale e internazionale a tutti i livelli. E siamo di fronte a un'altra emergenza non già presente, ma che in qualche modo arriverà tra 10-20 anni, che è quella della raggiunta del picco massimo del petrolio disponibile estraibile. E di fronte a questo, dal momento in cui si raggiungerà questo picco massimo, i prezzi saliranno alle stelle e tutto cambierà anche nel mercato delle energie. Gli esperti dicono che se non si agisce almeno 20 anni prima della raggiunta di questo picco massimo, che potrebbe essere tra 5 come tra 50 anni a seconda del qui gli esperti si dividono molto, molto fortemente, comunque sia se non si agisce anche in questo caso 20 anni prima i problemi poi non saranno facilmente risolvibili, si dovrà inseguire un problema anziché avere a portata di mano una soluzione. Quindi siamo di fronte a due emergenze che in qualche modo sono poste nel futuro ma non poi più di tanto, nel senso che le scelte che dobbiamo fare le dobbiamo compiere oggi, perché quando arriverà quel futuro sarà troppo tardi se le scelte non le abbiamo compiute, se non saranno le scelte giuste. Questo è il tema. Oggi il titolo parla di nucleare ed energie verdi o rinnovabili. Adesso forse l'idea potrebbe essere proprio quella di iniziare a fare un attimo anche di chiarezza. Io per esempio la prima domanda che vorrei porre, e la porrei al dottor Spaber, è quella di che cosa sono. Diamo una definizione di queste energie rinnovabili.
Ma io direi una definizione delle energie rinnovabili si potrebbe definire in questo modo, come già dice la parola, tutte queste fonti o diciamo fonti di energia che si rinnovano in certo modo, vuol dire che possiamo utilizzarle oggi come possiamo utilizzarle fra 100 anni o fra 500 anni, praticamente l'opposto di quello che è una fonte che io utilizzo e man mano si sta terminando, un peak oil come l'abbiamo nell'ambito dell'olio, nell'eolico o nelle biomasse non lo troveremo.
Facciamo un elenco completo di queste energie, ma che cosa potremmo avere a disposizione, insomma?
Ma di solito quelle che si citano soprattutto sono l'eolico e il fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, le biomasse da una parte, biomasse legnosa per riscaldamento e anche produzione di energia elettrica, biogas, utilizzando altri tipi di biomasse in sistemi anaerobici per la produzione di biogas, che alla fin fine è gas metano, come quello che utilizziamo, gas naturale, per la produzione di calore ed energia elettrica, il geotermico a alte temperature per la produzione di energia elettrica come sta facendo l'Enel in Toscana, in Italia, oppure il geotermico a basse temperature molto più vicino alla superficie, più nell'ambito di riscaldamento per edifici e se vogliamo, sì, in un certo modo anche la possibilità di sfruttare il movimento dei mari o sì.
Una curiosità, in ultima analisi tutte queste energie rinnovabili si basano, mi dica se è giusto o sbagliato, sarò il primo a fare domande ingenue, per cui si basano fondamentalmente tutte sull'energia che proviene dal sole, giusto? In modo diretto o indiretto? O no?
Sì, a parte il geotermico, come ha detto giustamente il mio collega, che chiaramente parte dalla struttura proprio dell'origine della Terra e del calore che c'è al centro della Terra.
Questo significa anche che non c'è emissione di CO2 legata all'utilizzo di queste energie, giusto o sbagliato?
Esatto.
Quindi questa è la grossa attrattiva, immagino che sia quindi legata non soltanto al fatto che non si esauriscono, ma anche al fatto che fondamentalmente nel loro utilizzo non c'è emissione di CO2, giusto?
Esatto, nelle tecnologie come il fotovoltaico e l'eolico dove non si produce il CO2, oppure nelle tecnologie come le biomasse o biogas dove c'è una certa emissione di CO2 che però viene ripresa dalla biomassa nel suo ciclo di vita, di crescita.
Benissimo, grazie. Dottor Gherardi, invece un'altra tecnologia che permette di creare energia elettrica, di produrre energia elettrica senza un'emissione di CO2 è quella nucleare. Non è quindi una rinnovabile in senso stretto, perché comunque l'uranio non è una risorsa infinita, però di fatto c'ha quest'altro vantaggio che viene citato sempre più spesso in questo momento, perché effettivamente è una possibile risorsa energetica senza emissioni di CO2, quindi senza tutti i problemi che abbiamo con il riscaldamento globale e così via. Secondo lei questo ritorno del nucleare è credibile, è una cosa che succederà, è una cosa che sta già succedendo, non solo nel nostro paese, anche nel panorama internazionale?
Ma direi che nel panorama internazionale c'è una situazione abbastanza variegata e direi, come tutte le cose in questo periodo storico, direi c'è ancora una situazione sostanzialmente di incertezza, a parte quello che avviene nei paesi asiatici, in Cina, in India direi, dove le cose stanno andando abbastanza rapidamente. La Russia dichiara di voler attuare un piano abbastanza consistente, che vuol dire che ci venderà il gas a noi che non abbiamo il nucleare e poi si utilizzerà il nucleare. Negli Stati Uniti ci sono, credo, un certo numero, diciamo, di siti individuati possibili Le industrie però stanno ancora a guardare, non, in sostanza quando leggete la lobby nucleare eccetera, in realtà quello che fanno è un calcolo economico e al momento ancora non c'è motivo per partire. Lo stesso nel Regno Unito stanno discutendo di riprendere, la Germania sta discutendo se effettivamente cominciare la chiusura che era stata annunciata nel 2000. E direi che forse ho dimenticato qualcuno, non so, l'Egitto sta chiedendo di potersi affacciare nel mondo nucleare, dipende da come vanno le elezioni in Australia, se vincesse il partito diciamo favorevole potrebbe l'Australia diventare un paese nucleare. Questa è un po' la situazione, ma ripeto, sostanzialmente direi che il mondo finanziario, che è poi quello che fa i grossi investimenti, perché non bisogna mai dimenticare che il nucleare ha questo grosso costo di investimento, e poi dopo praticamente il costo del kilowattora prodotto col nucleare dipende per l'80% dal costo che viene fatto durante i primi anni. E quindi stranamente il costo del kilowattora dipende dal tasso di sconto durante la fase di costruzione, dipende dalla durata del periodo di costruzione.
E l'Italia che l'ha lasciata fuori? Veronesi l'altro giorno su Repubblica...
Io direi che anch'io ho sottoscritto la lettera...
Sì, diciamolo anche al pubblico. Veronesi proponeva in un documento firmato dall'Associazione Galileo 2001, chiedeva al governo 10 centrali nei prossimi 10 anni.
Direi che non è esatto che chiedesse 10 centrali, chiedeva di tornarne a parlare.
No, sono 10 centrali che chiedono.
Diceva che con 10 centrali, no, faceva uno studio parametrico, diceva se vogliamo abbassare di tanto la CO2 dovremmo ridurre per esempio del 50% l'utilizzo dei combustibili fossili, sostituendolo col fotovoltaico, con le biomasse, con il vento. E faceva i conti di quanto questo sarebbe costato in termini di numeri di impianti, eccetera. E diceva, ma non diceva che bisogna fare 10 centrali, diceva riparliamo di questa cosa qui, non è stata nello sgabuzzino per tanti anni, torniamone a parlare perché potrebbe riproporsi. E se si ripropone, chiaramente poi dopo come si trova preparato il paese a far fronte a un nucleare nuovo con impianti di tipo diverso eccetera, e dipende da quello che succede adesso, non...
Ma la secondo lei è credibile, è possibile questo in Italia? Cioè il suo sentore, visto che lavora a stretto contatto?
Io non credo personalmente che sia una cosa dei prossimi anni. Io credo che si riproporrà nei prossimi anni.
Grazie.
Dopodiché, quando la decisione verrà presa fra 5, fra 10,
certo,
non lo so.
Certo. Professor Valentini, invece proviamo, ieri prima stavamo guardando questi pannelli qui dell'Eurac, il grande miraggio oggi è un'energia totalmente pulita, è quella l'energia del fotovoltaico, comunque il solare, è una grande promessa che però per il momento ha costi ancora non competitivi e forse tecnologie che ancora non sono quelle che sarebbero necessarie per fare sì che venga superato in questo caso l'ostacolo tecnologico. A che punto siamo? Quanto è una promessa? Quanto potrà diventare una realtà nei prossimi anni, 5-10 anni? No, ormai non possiamo più, purtroppo i problemi di cui discutevamo all'inizio non ci permettono più di ragionare in termini di 20, 30, 50 anni. Parliamo di 5-10 anni, che cosa è possibile immaginare?
Ma il problema del fotovoltaico è un problema, diciamo, annoso, no? Se voi pensate che Einstein ha preso il premio Nobel per lo studio del fotovoltaico, quindi vuol dire che è un fenomeno conosciuto e straconosciuto. Come giustamente diciamo, il problema fondamentale sono i costi. Calcolate che se immaginiamo, diciamo, su un grafico, noi ci rendiamo conto che tutti quanti le tipologie di energie, cioè prodotte, il costo del kilowattora prodotto con tutti i tipi di tecnologie che vanno dal dall'eolico fino a quello dell'olio, fino alle biomasse, in realtà sono a convergenza, cioè significa che nei prossimi anni uno potrà scegliere la tipologia, diciamo, di utilizzo di fonte in funzione di quelle che sono le opportunità. Il fotovoltaico in questo momento, con le tecnologie che si conoscono, è grosso modo, lasciatemelo passare, quasi un ordine di grandezza superiore come costo, e quindi soltanto interventi come quello che stanno avvenendo adesso in Italia, cioè di supporto da parte della comunità, permettono poi l'introduzione. Dall'altra parte è vero, cioè in molti laboratori si sta studiando nuovi materiali, si parla di una tecnologie che supereranno il silicio, perché il problema base è un pochino questo, però fare una scommessa in questo momento è, su quale sarà e come saranno le situazioni, è molto difficile. Cioè, questo è obiettivamente uno dei problemi più grandi che abbiamo. Cioè, noi siamo un pochino come le persone un po' più o meno della mia età, che quando eravamo in macchina avevamo le cassette per sentire la musica, e parlando fra noi si diceva il futuro saranno le microcassette, poi una mattina ci siamo svegliati e è arrivato il CD. Quindi la sensazione è un po' questo, cioè in questo momento ci sono tanti e tanti aspetti che sono studiati, dai polimeri e fino ai nuovi tipi di materiali, che in qualche modo potrebbero migliorare questo aspetto.
Ma mi sembra un po' di capire che anche in questo caso, così come per il nucleare, c'è un problema. Il problema di base mi sembra un problema anche di costi, di economia, di investimenti, di in qualche modo di sovvenzione a una tecnologia piuttosto che un'altra. E così mi sto sbagliando? Potete darmi tutti e tre una risposta su questo aspetto? Quindi non stiamo parlando soltanto di un problema, la vostra opinione, non soltanto di un problema tecnologico, ma di un problema anche di scelte, quindi fondamentalmente di politiche. È giusto o mi sbaglio?
È esattamente questo, cioè è sempre una scelta politica, cioè è sempre poi la politica che guida la scelta energetica di una nazione. Quindi l'Italia ad esempio non ha scelto di investire nel fotovoltaico tanto tempo fa, ma ha scelto quest'anno, quindi tutta l'industria, tutto l'indotto che è nato magari in Germania, e quindi anche posti di lavoro, sviluppo di un certo settore. E da noi questo non è avvenuto e non può avvenire, quindi è sempre questo secondo il driving che viaggia. Ma dall'altra parte credo che è fondamentale, e qui introduciamo anche un altro aspetto, l'educazione. Cioè noi dobbiamo immaginare che l'uso dell'energia non è una cosa infinita, ma va sempre migliorata e razionalizzata. Se è vero che da una parte la tecnologia e le industrie stanno facendo sempre, diciamo, apparati a minor impatto energetico, pensate, cioè, ai frigoriferi AAA o ai prodotti AAA, però se voi immaginate anche soltanto il nostro modo di vivere di 15 anni fa, dove nelle case non esisteva il condizionamento, oppure esistevano anche delle stanze dove non c'era riscaldamento, adesso è impensabile, se a casa non si sta in maglietta oppure non si hanno 18 gradi d'estate. Ecco, quindi questa è un po' una forma di riflessione da aprire.
Professor Gherardi.
Ma direi, non c'è dubbio che le scelte, diciamo, di politiche industriali sono fondamentali. L'esempio della Francia ha scelto, paese dove sono stati governi di destra, governi di sinistra, ma il nucleare non è mai stato messo in discussione. Forse la signora che ha perso le elezioni aveva un po' premuto sul fatto, ha cominciato a dire di uscire. Potrebbe non essere indipendente da questo il fatto, cioè, lì però c'è una situazione in cui il cittadino ha fiducia in quello che viene fatto. E secondo me, anche riprendendo la domanda di prima, in Italia è possibile o non è possibile? È possibile solamente se viene ricostruita una fiducia nelle istituzioni, se, quando una persona parla non si pensa subito che sta parlando perché ha un interesse o perché appartiene a una parte, ma semplicemente perché ha una professionalità e la sta esprimendo al meglio. E quindi credo che, senza dubbio, che la politica. Ma potrei fare un altro esempio, però le risposte devono essere brevi, lo dico molto rapidamente. La Danimarca, per la quale io ho un'ammirazione smodata, grandissima produttrice di impianti eolici, esporta impianti eolici in tutto il mondo, adesso non è più la prima, ma per un certo periodo è stata tra i primi, e tuttora è tra i primi tre, insomma. Beh, la Danimarca consuma pro capite quasi il doppio di carbone di noi, emette molto di più, le emissioni acide vanno a finire sulle foreste della Svezia, gli svedesi non sono contentissimi, e questa è una scelta politica, cioè uno può fare una scelta di politica industriale su una cosa perché in questo dà lavoro, fa muovere delle cose, senza che questo voglia dire che l'eolico che è stato messo in Danimarca abbia risolto i problemi, perché come ho detto, se voi andate a vedere anche semplicemente la cosa di cui si è parlato recentemente delle emissioni concesse ai vari paesi, quelle concesse alla Danimarca sono molto più alte di quelle concesse all'Italia, parlando pro capite ovviamente, loro sono molto meno di noi come popolazione, quindi in valore assoluto emettono meno, però ogni persona. E poi c'è giustamente quello che si diceva, una questione di educazione, una questione di cultura, ognuno di noi, io personalmente no, ma molti di noi diciamo accettano di spendere per la macchina, con l'investimento più il costo del carburante, anche delle cifre abbastanza alte, perché uno non potrebbe fare lo stesso per avere un impianto fotovoltaico e essere autonomo dal punto di vista energetico? Perché evidentemente la macchina è uno status symbol, il fotovoltaico ancora non lo è. Nessuno mi può convincere che è giusto spendere 50.000 euro per avere una macchina fuori strada per girare in centro e avvelenare la gente. Però è molto più difficile, però c'è, ci sono persone che hanno disponibilità finanziarie che si fanno la loro villa con, magari fanno delle sciocchezze perché mettono l'impianto fotovoltaico e per metà della giornata ci fa l'ombra sopra, insomma, però c'è anche una questione, ecco, allora io quello che tendo a raccomandare è dove è possibile. Il risparmio è senz'altro, ogni euro investito in utilizzo razionale dell'energia riduce le emissioni, riduce i consumi di combustibile fossile in maniera enormemente più efficace che qualsiasi altra cosa. Certamente enormemente più efficace, adesso mi permetto, che per far costruire un pannello fotovoltaico. Ma ci sono altre situazioni, qui nelle valli delle montagne, è possibile raggiungere l'autonomia energetica, tenere puliti i boschi, utilizzare le biomasse, si possono fare delle cose bellissime e che sono virtuose, nel senso che non stai togliendo da una parte una risorsa per consumarla, tu stai facendo, chiudendo il cerchio. E queste situazioni, soprattutto nelle zone diciamo dell'Appennino e delle Alpi, e nelle piccole isole, eccetera, è una situazione che senz'altro andrebbe incoraggiata. E di nuovo qui ritorniamo al discorso della politica, perché questo non avviene. Provate ad andare a chiedere, io ho un piccolo salto d'acqua e vorrei mettere una turbina da un kilowatt, e guardate quanto tempo ci vuole e come potete gestire.
Dopo proviamo
gestire.
Anche a capire cosa si può fare come singoli, come ci si scontra poi con i problemi reali. Professor Sbaber, sempre su questa questione del rapporto tra economia e quello che poi se è possibile realizzare.
Secondo me il rapporto è fortissimo, il mercato dell'energia non è mai stato un mercato libero, ci sono sempre stati da una parte tantissime scelte politiche, scelte strategiche, scelte di militari, vorrei dire questo fatto secondo me soprattutto negli anni 50-60 dal punto nucleare è stato un aspetto centrale, il famoso Chernobyl spesso citato non sarebbe mai stato costruito in questo modo come è stato costruito se non ci fosse dietro la voglia o diciamo il fabbisogno militare di utilizzare. Dall'altra parte ormai anche delle imprese multinazionali che hanno un interesse molto forte di non perdere il loro business, le loro possibilità di muoversi, di andare, di sfruttare le fonti che stanno controllando, con tutto quello che sono le problematiche che vediamo in Nigeria o in Venezuela o in altri paesi, sì, che in un certo modo accettiamo che fanno parte del nostro sistema.
Passiamo a questa parte che è stata accennata, che in realtà penso che sia interesse un po' per tutti. Partiamo dal professor Valentini. Mettiamo che io voglia appunto rivestire il mio tetto di pannelli solari in Italia oggi. Che cosa devo fare? Quanto ci metto a farlo? Quanto spendo? Con cosa mi devo scontrare? È facile oppure no?
Ecco, Per quanto riguarda questo aspetto è abbastanza simpatico, cioè nel senso che a fronte di una campagna di stampa che dà quasi per scontato il fatto che tutti possono accedere facilmente al fotovoltaico, nella realtà poi non è così, cioè i costi probabilmente non sono proibitivi, cioè nel senso che grosso modo un impianto fotovoltaico viene a costare circa 6 euro watt, questo grosso modo è il costo. Dall'altra parte c'è un grosso impegno da parte del GSE di contribuire con un contributo sull'energia prodotta, che in qualche modo le banche, e poi ne potremmo aprire un discorso sul sistema bancario.
Cos'è il GSE?
Il GSE è il gestore del servizio elettrico, no? che è appunto l'organo che sovrintende al mercato elettrico nazionale. Dicevo, poi apriremo un discorso, forse se vogliamo, poi sul discorso delle banche.
No, lasciamole fuori le banche.
No, però che poi dopo diventa fondamentale, perché l'investimento che viene chiesto poi al singolo diventa anche abbastanza interessante, abbastanza importante.
Certo.
Però a fronte di questo il problema comincia ad essere tutte gli aspetti burocratici che devono essere poi superati e incontrati, che vanno dalle domande da presentare al gestore di una rete locale che prende un certo tempo per dare una risposta, fino alle possibili richieste che non sono quasi su tutto il territorio nazionale degli impatti ambientali o dei piani urbanistici. Cioè nella realtà, nei fatti, si arriva a quasi sovrassedere all'idea, cioè cito solo un dato: la vecchia legge, che era anche molto più favorevole sul fotovoltaico, aveva praticamente ammesso al finanziamento qualcosa come l'un per l'altro 300 megawatt di impianti in Italia. Nella realtà ne abbiamo fino all'anno scorso installati 12, quindi questo la dice lunga, cioè se è un sistema favorevole, come mai questo non è avvenuto? Non è avvenuto perché l'impatto, diciamo, burocratico è stato grossissimo.
Lei invece prima accennava a un ruscello?
Sì, diciamo che se io dovessi rispondere alla domanda che è stata fatta prima al collega, avrei messo nell'ordine, diciamo, di convenienza. Non c'è alcun dubbio che dovunque ci sia dell'acqua, anche solo per pochi mesi all'anno, con una caduta sufficiente, una portata sufficiente, ma parlo di 10 litri al secondo su una caduta che qui di 200 metri si trova facilmente, parlo di acquedotti che catturano l'acqua nelle fonti in quota e le portano giù, e hanno ogni tratto una casermetta per depressurizzare l'acqua, perché altrimenti la tubazione va troppo in pressione, e uno può recuperare tranquillamente l'energia da questo. Il problema qual è? Il problema è che dove ci sono queste fonti, diciamo che sono effettivamente estremamente economiche, nel senso che se uno ti pagasse il kilowattora al prezzo a cui noi lo paghiamo, grosso modo 18 centesimi al kilowattora, prodotto in questa maniera, un impianto del genere, se nel caso che ho fatto in cui c'è già il tubo, perché se uno deve contare anche la messa in opera del tubo, non può generalizzare, ma la turbina costa niente, se la ripaga in un anno meno. Qui a Belluno c'è un consorzio di comuni montani che hanno utilizzato questo sistema, è diventato una fonte di reddito per dei comuni che a parte le entrate del turismo invernale sono veramente hanno un'economia povera, una fonte rilevante presa semplicemente così. Qual è il problema? Il problema è chi ti paga 18 centesimi? Tu non lo puoi vendere ai concittadini, non puoi fare una rete consorziare con cittadini, eccetera. Questi sono i problemi, e c'è il problema delle banche. Ma le banche si stanno muovendo dove vedono che c'è la possibilità di avere il rientro, lo fanno. Forse non lo fanno per il fotovoltaico, perché il fotovoltaico può darsi che ci vogliano 11 anni per avere il rientro del capitale, e quindi non lo so,
anche 15,
mi dice, io non volevo infierire.
Professor Spavere, invece, per se Un altro, perché parliamo invece di sprechi, per esempio, se, credo che molte, qua forse in questa zona c'è un po' attenzione, ma penso che in molti posti un grosso spreco sia la nostra casa, cioè il calore che disperdiamo, per esempio, durante l'inverno. Che cos'è che possiamo fare per diminuire gli sprechi nella nostra casa?
Ma perché lei ha citato l'attenzione, sicuramente, o forse qui è un po' più alta di altre regioni in Italia, però bisogna anche vedere, sì, diciamo, dei numeri che si parla in Europa. Di solito si parla degli edifici esistenti di avere una costruzione nuova dell'1% all'anno e di avere una ristrutturazione di un altro 1% all'anno, che vuol dire che all'anno facciamo una, diciamo, tocchiamo edifici nell'ordine di grandezza del 2%, vuol dire dopo 10 anni abbiamo toccato appena il 20%. E anche se noi adesso siamo abbastanza sensibili sulle nuove costruzioni, vuol dire che il 98% degli edifici però è già qui, è già utilizzato e sta, diciamo, sprecando, utilizzando. Se noi prendiamo una casa clima B, che adesso è obbligo qui a Bolzano, se si parla solo di riscaldamento, in questo caso di 50 kWh al metro quadro, e lo standard sono di 200-250, si parla del fattore 4, fattore 5. E lì c'è sicuramente, come aveva detto anche il collega, il potenziale di risparmio, anche a mio avviso è quello sfruttato meglio dal punto di vista di CO2, dal punto di vista dei posti di lavoro, dal punto di vista di efficienza e di non dover pensare che tipo di svantaggio da una o l'altra fonte devo accettare per procurarmi l'energia che ho bisogno, se non ho bisogno.
Va bene, proviamo a tornare un attimo al globale. Mi sembra di capire anzitutto una cosa: non c'è la soluzione, una soluzione a questo problema. Probabilmente abbiamo bisogno di integrare le possibilità, giusto o sbagliato? Come sarà possibile immaginare un sistema? Ovviamente c'è la possibilità, appunto, di scoprire la tecnologia completamente nuova, quella a cui nessuno aveva pensato, il nucleare pulito, ma lasciamo perdere questo per il momento, perché in realtà non si vede dietro l'angolo e nessuno di noi in realtà può avere la sfera di cristallo. Con quello che fondamentalmente conosciamo e con quello che potremo realizzare nei prossimi 10 anni, è possibile immaginare un sistema integrato di produzione di energia che ci permetta in qualche modo di continuare ad avere uno stile di vita simile a quello che abbiamo oggi, a fare fronte alla crisi petrolifera che sta alle porte e in qualche modo anche a non correre su questo treno delle emissioni di CO2 che ci porta dritto verso i disastri annunciati del riscaldamento globale? C'è una ricetta che con tutti questi ingredienti ci permetta in qualche modo di immaginare un futuro che non sia fondamentalmente un brutto futuro, ma un futuro positivo? Chi è che se la sente?
Cioè, proviamo a sentirsela, è pesante come cosa. No, nella realtà quello che si può immaginare è che il futuro sarà probabilmente un concetto di energia distribuita, cioè quindi generazione distribuita, cioè quindi in ogni posto cercando di utilizzare al meglio le fonti che sono in quel posto disponibili. Quindi in questa maniera cercare di minimizzare quelli che possono essere gli sprechi che vanno attraverso la distribuzione. Dall'altra parte però l'elemento fondamentale è l'educazione, perché Se uno fa soltanto questo ragionamento, prova a dare dei numeri come ordine di grandezza. Se in questo momento in Nord America viene consumato pro capite circa, diciamo, 100 barili, equivalenti barili anno, in Italia e in Europa circa 22 e in Cina 1, come è attualmente, è chiaro che immaginare che paesi che cercano di svilupparsi andranno sempre più alla ricerca di consumi energetici, e quindi questo sarà una realtà che sarà presente nel mondo, e quindi inevitabilmente i costi dell'energia rischieranno sempre di aumentare. Quindi o si riesce ad arrivare a una attenzione allo spreco, quindi un'educazione che sarà inevitabile perché toccherà le nostre tasche più che la parte ideologica, oppure non avremo scampo, insomma.
Professor Gherardi.
Sono assolutamente d'accordo. Al di là dell'incapacità di fare delle previsioni, in un sistema così altamente non lineare che quindi può andare avanti anche come sta andando adesso ancora per un periodo che non sappiamo, certamente non potrà andare avanti sempre così, però che ci debba essere per forza una catastrofe non datemi l'onere di fare il profeta di sventure. Credo seriamente che dovunque ci siano meno di 50 abitanti per chilometro quadrato sia possibile raggiungere l'autonomia energetica, con fatica, con tecnologie che vanno studiate, che vanno applicate e soprattutto non ponendo ostacoli del tipo che dicevo prima. Rispetto alle zone urbane e alle zone industrializzate non ho fiducia in queste, quindi penso che la produzione concentrata sia inevitabile se non si vuole arrivare al collasso nel momento in cui non ci saranno più gli idrocarburi. Il collasso di zone urbane tipo metropoli con 20 milioni di abitanti, insomma, non è una cosa che si possa guardare con tranquillità, come dire vabbè è finita un'epoca, insomma, vuol dire veramente qualcosa di molto serio. Credo anche che il sistema di trasporti attuale sia del tutto insostenibile. E vi sarete tutti divertiti negli anni scorsi a sentir parlare dell'idrogeno e tutti i giorni compariva l'annuncio sul giornale che c'era la prima fuel cell dell'Abruzzo, c'era la prima fuel cell del Parco del Delta, c'era la prima fuel cell sull'isola Tal dei Tali. Mi dispiace, bisogna anche stare attenti che le mode poi passano. Se si vuole mandare delle macchine, degli automezzi privati, diciamo, ma possibilmente pubblici, in maniera non inquinante, si usano le batterie. Si continua a ricercare di fare batterie più leggere, meno inquinanti, si chiude il ciclo sulle batterie. Ma la carica di una batteria disperde qualche percento dei kilowattori elettrici che arrivano dalla rete. Caricare di idrogeno, finché non trovate il modo di fare l'idrogeno col sole o con le alghe o con qualche altra cosa, che però adesso non si fa così, vuol dire buttare via 2/3 dell'energia, e questo è assolutamente insostenibile. Direi che basta.
Sì, grazie per questo intervento. Infatti proprio credo che il fatto della mobilità sia un aspetto centrale. Vorrei forse ritornare un attimo anche alla domanda che lei ha fatto prima. Sì, vorrei solo dire questo numero, si è parlato prima del 2%. Abbiamo proprio discusso un mese fa a Bruxelles in un gruppo tecnologico degli edifici il fatto che in Europa all'incirca il 45% dell'energia primaria che viene consumata in Europa viene consumata in edifici. In questo modo si può anche vedere quanto sia grande il potenziale di risparmio. Io devo dire, non so se forse perché sto lavorando nella ricerca, ma in un certo modo non credo tanto alle rivoluzioni alla grandissima innovazione che cambia il mondo. Io sono convinto che già adesso abbiamo tantissime tecnologie che vediamo che possono essere utilizzati, che vengono utilizzati e che potremmo utilizzare molto molto di più, e già utilizzando queste tecnologie potremmo da una parte ridurre il nostro consumo fortemente e dall'altra parte aumentare il fabbisogno attraverso altri tipi di fonti fortemente. Come ha detto Valentini, anche l'educazione è sicuramente un aspetto fondamentale. A mio avviso però è anche richiesto fortissimamente la politica, perché alla fine è la politica, alla fine è l'economia, diciamo i soldi che abbiamo in tasca o non abbiamo in tasca, che guidano i singoli cittadini a fare una o l'altra scelta. E per questo a mio avviso la politica lì è richiesta di lavorare e di guidare molto di più la popolazione, mettere tasse su un certo tipo di attività e invece dare degli incentivi per fare altre azioni.
Sì, c'era un sociologo tedesco che si chiama Ulrich Beck che proprio nell'86, quindi nello stesso anno poi dell'incidente di Chernobyl, aveva fatto un libro che si chiama La società del rischio, e in cui diceva che fondamentalmente dietro tutte le discussioni tecniche ci sta fondamentalmente una domanda, cioè come vogliamo vivere. Quando queste discussioni tecniche riguardano fondamentalmente questioni come l'energia, appunto, in cui di fatto le scelte plasmano il mondo e la società in cui poi viviamo, la discussione diventa non più soltanto una scelta fra tecnologie, una scelta tra qual è la migliore tecnologia, ma una scelta anche di quello che noi vogliamo da questa tecnologia, da come noi vogliamo il mondo in cui viviamo. Qui andava anche, oltre quello che avete detto, è un po' la base, credo, di questa che vorrebbe essere l'ultimo giro di domande, poi passerei la parola al pubblico. Mi sembra anche di capire che di fatto appunto abbiamo un mix di tecnologie, molte delle quali possono essere migliorate, le possiamo utilizzare probabilmente in modo integrato, sicuramente le dovremo adattare ai contesti, nel senso che ci sono tecnologie che saranno più adatte a una certa cultura, a un certo tipo di clima, a un certo tipo di società, e altre che probabilmente dovranno essere sfruttate in altri tipi di contesti. La storia è importante anche, il motivo per cui in Italia credo che sia difficile un ritorno al nucleare è che abbiamo perso 20 anni con quella scelta. È difficile anche immaginare, sono una tecnologia che avrebbe bisogno, in Francia funziona perché ci sono appunto 58 centrali nucleari, non è che se ne possono costruire due e pensare che questo sia economicamente vantaggioso, cioè è difficile ripartire, non è che si può. Però alla fine cosa ci sta dietro anche qui? Ci sta probabilmente una difficoltà che è legata a un'accettazione, una certa visione di quello che sta anche nella nostra storia, nella nostra cultura. Non è solo una questione individuale, credo, ci sono appunto le piccole scelte che possiamo fare quotidianamente. Voi oggi siete qui in molti, quindi evidentemente questo è un tema che sta toccando molte persone a livello individuale. C'è, credo, dietro, molto più in generale, una visione politica che può in qualche modo indirizzare una scelta di una nazione o di un insieme di nazioni come l'Unione Europea e così via. Io vorrei provare a cercare di ragionare un attimo su quest'ultimo punto. La scelta su quale energia puntuale credo che appunto rifletta anche una scelta di visione di quello che è il nostro modo di vivere le tecnologie. In questo senso, secondo voi, l'Italia come si pone? Noi sappiamo che siamo in una situazione drammatica, nel senso che non abbiamo un piano energetico nazionale da svariati anni, non abbiamo fatto, abbiamo fatto una scelta di rinuncia al nucleare, su cui credo abbiamo detto siamo più o meno forse anche abbastanza d'accordo, su cui è difficile in questo momento tornare indietro a breve termine, forse si può sperare in qualche cosa che riguardi una scelta dell'Unione Europea. Nel nostro paese, secondo voi, che cosa si prospetta nel futuro? Ci sono paesi che hanno fatto scelte molto più precise, che probabilmente le manterranno, altri che stanno cambiando idea. Da noi, secondo voi, che cosa si può fare? Tenendo conto appunto che, di nuovo, per dare un'idea di cosa significa una scelta, la Germania ha praticamente, credo, una produzione energetica con pannelli solari che sia la metà dell'intera Europa, e non è certamente un posto che ha più sole dell'Italia. Quindi anche in questo caso, oltre alla situazione contingente, oltre alla tecnologia, c'è una scelta molto precisa. Voi che lavorate su questo in questo paese, che cosa vedete per il futuro del nostro paese? Quali tipi di scelte possiamo fare sia a livello individuale ma soprattutto a livello politico? Dove vedete uno spazio per poter in qualche modo anche intervenire per cambiare questo stato di cose che in questo momento è appunto senza una decisione?
Prego.
È a tutti e tre la domanda, quindi non scappate.
Comincia lui.
Ah, intanto mi viene da dire subito che le energie rinnovabili o le energie, diciamo, di questa tipologia nella realtà possono coprire una piccola percentuale del fabbisogno energetico di una nazione. Quindi l'energia ancora nel prossimo futuro verrà data dall'olio e dal gas. Questi sono i due elementi fondamentali. Quindi il futuro che possiamo vedere è un tentativo di far sì che l'approvvigionamento nazionale venga in maniera tranquilla, sicura, quindi c'è questa apertura delle nuove linee di approvvigionamento di gas da più parti.
I rigassificatori però sono molto contestati dappertutto.
Sì, infatti voglio dire anche per esempio questo discorso del gasificatore, che ti fa pensare un pochino come quando si parla anche dei termovalorizzatori, che a livello generale, magari qui questa sera siamo tutti d'accordo che sarebbe necessario, però poi se decidiamo di metterlo a 100 metri da casa nostra, improvvisamente siamo meno attenti o meno decisi a ottenere questo. Quindi
ecco, esattamente qui che vi volevo portare, perché questo è esattamente l'incrocio tra le scelte di una politica nazionale o regionale e le scelte poi dei singoli.
Sì, infatti è questo un pochino quello che si vive, no? Cioè che in altre culture, un'altra realtà, quando viene fatta una scelta, poi la scelta è in qualche maniera accettata e condivisa. Da noi ci sono sempre molti distinguo, questo
in genere o erano gli anni 50 oppure non c'è la democrazia.
No, infatti non era questo il passaggio.
Questo è un problema in realtà non che riguarda solo l'Italia, credo, è un problema molto generale, nel senso che gli stessi problemi di cosiddetta sindrome NIMBY ci sono nel Nevada quando si cerca di costruire il deposito in cui contenere le scorie radioattive, così come ci sono in posti come la Corea, che sono dove c'è una propensione verso la tecnologia molto forte, anche lì hanno lo stesso identico problema. Però qui è proprio credo il nodo cruciale del nostro tempo oggi, no? La necessità di fare una scelta chiara e la difficoltà poi di renderla in qualche modo accettabile, condivisa.
Sì,
vedete una via d'uscita in questo problema, che è un problema appunto politico e culturale?
Così, d'amblè non mi pare di vedere di avere
no, nessuno ce l'ha, però
questa bacchetta magica che possa indicare, cioè, se non quella di sollevare il problema, poi le soluzioni sarà il tempo che in ogni caso poi ci porterà a soluzioni.
Forse non è un vuoto anche della stessa politica questa, l'incapacità in qualche modo di riuscire a trovare delle forme, non di imposizione come si poteva fare appunto negli anni 50 o in un posto in cui come la Cina non c'è la democrazia, per cui la scelta è verticistica, ma delle forme in qualche modo per cui questi tipi di scelte che incidono sulla vita di ciascuno possono essere condivise. Penso per esempio ai paesi del nord Europa in cui in qualche modo si fanno consensus conference con i cittadini, appunto si fanno molti più eventi come questi in cui si può discutere di queste possibili scelte e che da noi purtroppo sono molto rare, insomma. Pensate che in qualche modo ci sia un po' un ritardo anche in questo, proprio della politica, nell'avvicinarsi ai cittadini per poter fare non un'imposizione verticistica ma una scelta condivisa. Professor Gherardi.
Dunque, io se si tratta di dirvi quanti kilowattora si tira fuori dal vento, dall'acqua o dall'atomo, mi metto diciamo sullo sgabello dell'autorità. Di fronte a queste cose qui credo che ciascuno di voi possa rispondere meglio.
Infatti
di
poi
me.
Volevo passare a loro, questa era l'ultima domanda.
Ciascuno di voi può rispondere meglio di me. Io riprendo un po' quello che è il motivo a cui ho accennato prima. Per delle comunità che siano in grado di rendersi autonome energeticamente e diciamo sotto altri aspetti, questo può avvenire soltanto se c'è una condivisione, cioè se c'è una decisione partecipata, e ci sono anche meccanismi per ottenere questo, e secondo me andrebbe sperimentato, andrebbe studiato, ci sono tantissimi progetti europei finanziati in questo senso qua. Vorrei che servissero meno a fare dei convegni e delle chiacchiere e servissero di più a creare proprio dei modelli su cui cioè, prima di partire occorre sapere che cosa la gente consuma, perché il problema non è quello di produrre dei kilowattori, il problema è quello di fornire dei servizi, di fornire quello di cui la gente ha bisogno. Poi avere una visione anche di quello che sarà lo sviluppo successivo. Se sto parlando di una valle alpina, potrò pensare di riattivare delle degli allevamenti di bovini negli alpeggi, non so come si chiamano, scusate, sono di pianura. Comunque no, ci sono delle situazioni in cui il fatto di poter avere o il caldo o il freddo per pastorizzare il latte o per conservare i prodotti può diventare un vantaggio, senza con questo stravolgere quello che è la vocazione storica di quella località. Se io vado a Lampedusa trovo una situazione completamente ovviamente diversa, dove io devo fornire per alcuni mesi all'anno l'energia per 30.000 turisti, dopodiché ho meno di nominalmente ho 5.000 persone, ma in realtà ce ne ho meno durante tutti gli altri mesi, però continuano, e lì loro ricevono, arriva la bettolina che gli scarica l'olio combustibile, con il rischio che se c'è la mareggiata non arriva, o se va negli scogli c'è per degli anni tutto il patrimonio naturalistico del parco marino intorno a Lampedusa viene rovinato, e lì si potrebbe rendere indipendente energeticamente. Però bisogna andare a parlare con la gente, sentire, e naturalmente quelli che saranno contrari sono quelli che gestiscono i diesel che sono lì, ma a un certo punto però gli altri erano. Peraltro a Lampedusa ci sono 100 kW di fotovoltaico, arrugginito, non funziona, perché sono proprio di fronte a dove ci sono i diesel. Cioè, allora... Questo fatto della partecipazione funziona senz'altro nelle piccole comunità, e secondo me è una cosa, come diceva il collega prima, questo risolve forse qualche percento dei problemi energetici dell'Italia, però tiene in piedi un sistema, cioè hai la garanzia che almeno lì si continua a vivere. Perciò poi dopo negli altri posti troviamo delle altre soluzioni. Voglio dire, l'Enel, cioè, non sono d'accordo, devo rilevare, sono alcune affermazioni che non mi trovano d'accordo. Noi abbiamo continuato a fare il nucleare per molti anni, fino a che non è stato aperto il cantiere in Finlandia. L'unica cantiere nucleare che c'era nell'Europa, intesa ancora non era nell'Europa, nell'Unione Europea, ma era nell'Europa geograficamente, era in Romania, e lì c'era l'Ansaldo. Il cantiere era dell'Ansaldo. La Camossi a Milano continua a fare i generatori di vapore per i reattori americani, e agli americani gli fumano pure, perché scrivono ai loro parlamentari paladini, diciamo, dicendo che bisogna mettere delle restrizioni e delle tasse, perché italiani e spagnoli praticamente fanno tutto il service per le centrali nucleari americane.
Certo, abbiamo fatto
all'estero. Allora, dal punto di vista industriale, no, in questo momento l'Ansaldo, io sto cercando il mio corrispondente col quale abbiamo un progetto di ricerca in comune, e non lo riesco mai a trovare, perché in Cina stanno facendo la P1000 in Cina. Cioè l'industria italiana è ancora in grado perfettamente di fare l'architetto industriale, di aprire il cantiere, di fare la centrale.
Il problema sarà dove aprire questo cantiere.
E anche una parte della componentistica.
Giusto.
Forse, paradossalmente, oltre alla Francia, l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo che ha ancora la capacità di fare l'ingegneria di sistema di una centrale nucleare.
Ma io sono d'accordissimo su questo. Il punto però in Italia credo che sia, appunto, di nuovo, questa è la tecnologia, c'è il problema, di nuovo, è nella scelta dove si fa. Queste ipotetiche 10 centrali di veronesi, immaginiamo dove si possono fare in Italia.
Slovenia, Repubblica.
No, dove si fanno in Italia?
Beh,
cioè, questo diventerebbe il problema, no?
Il mio ultimo bravissimo borsista, che ha lavorato con me a fare gli studi su Lampedusa, ingegnere nucleare come me, e in questo momento è nella Repubblica Slovacca insieme a un'altra ventina di ingegneri nucleari italiani, perché l'Enel...
No, la mia domanda era, se dovessimo anche decidere di costruirle in Italia, queste centrali nucleari...
C'è un motivo?
No, dove
abbiamo 14 centrali a 200 km dal confine italiano. L'Italia è lunga 1200 chilometri.
Sì, ma questo non possiamo scegliere.
Non ho capito perché la dobbiamo costruire per forza in Italia.
Ah, quindi lei propone di non costruire in Italia. Ma...
di fatto non si sta costruendo in Italia, no, io non sto proponendo, sto dicendo quello che... Noi utilizziamo quasi il 18% di energia nucleare.
Importazione dell'energia, però non produzione.
Noi tutte le notti... attraverso i confini passa l'energia che va alle centrali di pompaggio. Abbiamo 5000 megawatt di centrali di pompaggio e durante tutta la notte, siccome il nucleare non voglio mettermi a fare lezione, il vento ogni tanto smette, il nucleare è meglio che non smetta mai. Il vento indebolisce la rete perché bisogna fare i salti mortali e poi al di sopra di una certa percentuale si va in blackout comunque, insomma diventa troppo instabile, non si riesce a reggere. Il nucleare al contrario bisognerebbe spegnerlo ma non conviene, allora a quel punto lo vendono a sottocosto, diciamo proprio veramente a prezzi stracciati, e a quel punto conviene importarlo con tutte le perdite di rete che ci sono. Sono d'accordo che sarebbe dal punto di vista della rete delle perdite, è uno spreco notevole, sicuramente quello che si butta via per effetto Joule nelle reti è superiore a tutto quello che si produce col fotovoltaico in Germania, insomma non è di questo che stiamo parlando, stiamo dicendo che ci sono credo 14 centrali nucleari tra Francia, Svizzera e Slovenia e non so se nei 200 chilometri si arriva già fino alla cosa perché c'è di mezzo l'Austria, quindi no, però sono praticamente a portata, insomma voglio dire la Sardegna è collegata con il continente con un cavo e c'è scambio quando i mulini a vento della Sardegna producono in eccesso. Lo mandano in Italia, poi a un certo punto anche loro bisogna fermarli perché rendono instabile la rete se c'è troppo vento.
Professor Spavel, scusi, la devo interrompere, altrimenti le volevo sapere da lei invece questo nodo tra appunto la tecnica e la democrazia, come l'hanno chiamati alcuni. Lei vede un problema anche appunto di accettazione sociale di alcune tecnologie, di un problema di scelte che in qualche modo si scontrano con modi diversi di vedere i modi di vivere poi di ciascuno di noi? Quindi in fondo stiamo discutendo anche del come vogliamo vivere, che diceva Ulrich Beck, stiamo discutendo del mondo che vogliamo lasciare alle future generazioni. Di cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo di energia, di tecnologie energetiche, o stiamo discutendo della nostra società e della nostra visione del mondo?
Ma sicuramente dell'uno e dell'altro. Io credo che la popolazione, e questo spesso la politica lo utilizza, lo sfrutta anche, vuole avere tutti in comfort, però non vedere le difficoltà che ci sono. Se noi abbiamo parlato prima di politica o diciamo di strategia energetica in Italia, ecco, quello che noi stiamo facendo, consumare un sacco di energia atomica, però non voler le centrali atomiche in Italia, secondo me non è una politica, è un gran business per la Francia o per la Slovenia o per la Svizzera, però per noi è una perdita dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista economico e da ogni punto di vista, e quando cade un albero in Svizzera abbiamo un blackout in Italia. Diciamo, questa... Io non la vedo proprio come strategia. A mio avviso bisogna essere in un certo modo anche chiari o leali con la propria popolazione, dire se noi vogliamo vivere in un certo tipo con un certo tipo di lusso dobbiamo accettare anche certo tipo di tecnologie, però e lì credo che sia la grande possibilità. A, che tipo di tecnologie utilizziamo, e B, come le utilizziamo. Prima il signor Valentini aveva accennato l'aspetto dei termovalorizzatori, non so, forse qualcuno di voi ha avuto la possibilità di andare a Vienna e lì si vedono ogni giorno, non so, 200-500 persone che vanno a visitare il termovalorizzatore che si trova al centro di Vienna, che è fatto architettonicamente carino, e la gente va lì a visitarlo come un museo. Si può fare così o si può fare, non so, come in altre parti d'Italia, non vorrei citare Napoli, dove al momento è una catastrofe. Secondo me sono scelte da fare, e soprattutto quello che a me manca in Italia al momento assolutamente è la... neanche diciamo una velocità o certe scelte, ma soprattutto la direzione. Io non vedo una direzione. Se guardiamo per esempio la Svezia ha scelto, diciamo, a questo target politico di uscire completamente dalle energie fossili fino al 2020-2030. Adesso non vorrei discutere se questo è un target fattibile o meno fattibile, però la direzione è molto chiara. E in effetti la Svezia in molti aspetti tecnologici è assolutamente leader in Italia e vanno lì diciamo sì a visitare dal Giappone alla California per visitare i loro impianti a biomassa, a biogas, a cogenerazione, sfrutti di biogas per il trasporto pubblico, privato, treni, tutta una serie di cose. Vorrei fare un ultimo esempio e poi le lascio la parola. L'anno scorso a luglio sono stato invitato in una valle molto carina nella Liguria proprio per una manifestazione, per un convegno, per parlare delle energie rinnovabili, e non mi ero informato più di tanto. Sono andato lì a fare un piccolo discorso e solo nel convegno ho realizzato che questo convegno è stato organizzato come opposizione a una grande centrale a carbone che si intende, o che ci sono tendenze che vorrebbero costruirla in questa valle, alimentata da carbone che viene dalla Cina. Praticamente noi andiamo a comprare il carbone in Cina, portiamolo in Italia, andiamo a produrre energia elettrica, non un ciclo combinato, solo energia elettrica, e poi sì, la valle rimarrà distrutta con tutte le problematiche che ci sono. Questo a mio avviso non è né rinnovabile né sostenibile né economicamente, forse per la centrale che lo smaltisce sì, però per lo Stato non.
Grazie mille. Io lascerei la parola a voi, vi prego soltanto, come ho detto all'inizio, di parlare, aspettare il microfono e possibilmente di fare anche domande brevi, in modo tale che più persone fra di noi possano avere l'opportunità di fare qualche domanda a uno dei tre relatori o a tutte e tre. C'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio?
La Finlandia ha fatto un reattore atomico da 1600 megawatt, pertanto il nucleare vedo che lo si fa anche in Europa. In Corea in 2 anni sono riusciti a fare un reattore, in Italia più che una opposizione politica, io ho parlato con alcuni ingegneri nucleari, dicono che c'è più stato un lavoro sotterraneo di lobby antinucleari del mondo finanziario economico. Le risulta?
Posso rispondere?
Certo.
Ma no, in 2 anni credo non si riesca a costruire un reattore, però in 5 sì. Sul fatto, sul perché in Italia le cose sono andate così, senza dubbio l'interesse diciamo alla luce del sole è anche quello di tipo nascosto, ci sono stati nel momento in cui c'è stato il grosso business del gas, che ha coinciso con conversioni antinucleari da parte di chi prima era nuclearista convinto, insomma. Però non sottovaluterei comunque il fatto che l'opinione pubblica si è espressa in un certo modo sulla base di informazioni che potevano essere diciamo tendenziose, manipolate, tutto quello che volete, però io sono anche convinto che ognuno di noi ha la responsabilità di andarsi a cercare le informazioni, e se uno si accontenta di quello che gli dice la televisione o di quello che dice l'uomo politico di turno, ha quello che si merita, scusate, ma non, questo discorso della dietrologia, delle lobby eccetera, è vero, ci sono, io faccio parte di quelli che veniva chiamati i canuti sopravvissuti filonucleari, diciamo, era Mattioli che una volta usò una cosa così, canuto, in effetti sono canuto, però i dati ci sono, insomma, si trovano, adesso c'è internet, allora forse uno poteva avere la scusa che non aveva quello, ma adesso c'è, la gente può informarsi, se la gente vuole chiudere gli occhi è suo diritto, santo cielo.
Un'altra domanda?
Non ho capito questo, vorrei capire meglio questo concetto della gente non chiude gli occhi, in che senso non vuole chiudere gli occhi? Cioè la gente non vuol sapere? Vorrei capire.
La gente non vuole.
A cosa è finalizzato questo discorso?
Questo discorso è finalizzato che tuttora.
No, ma devo chiedere una cosa. Questo convegno, qual è lo scopo finale? Quello di dare alla gente un contributo perché possano poi con la loro testa fare una votazione e dare a loro volta un piccolo contributo in futuro, o è finalizzato, mi pare di capire, che ciascuno spinge per le sue teorie? Io credo che invece bisogna scendere dalla propria visione e cercare di far capire alla gente che l'energia è un bene che sicuramente un giorno verrà a mancare, i nostri figli ne avranno bisogno e dobbiamo spingere in tutti i sensi possibili, integrare al massimo le conoscenze e le capacità tecniche. Invece io noto, lavoro anch'io nel campo tecnico, noto una diversificazione fra quello che spinge nel nucleare, quello che spinge nel gas, quello che spinge. Allora vorrei capire, qui si è detto che non è vero che lo Stato fa niente, non mi sembra, è stata fatta una nuova finanziaria dove si è detto che il 20% deve essere realizzato in certi modi, lei ha detto benissimo prima che bisogna fare i cappotti alle case, e si possono fare i cappotti alle case perché lì si risparmia un 40% di energia sicuramente. Allora non è vero che non ci sono futuri, ci sono i futuri, gli spazi, il sole se vogliamo butta giù 10.000 volte l'energia che serve a questa terra, cerchiamo di utilizzarla. Il fotovoltaico va promosso, va spinto, va incentivato, è già incentivato. Il fotovoltaico oggi viene distribuito a 3 volte il costo dell'energia. Il problema è un altro, quello che ha detto lei prima, certi miasmi che bloccano un po' l'andazzo, però anche questo è risolvibile perché c'è molta gente che sta facendo il fotovoltaico, c'è gente che ha chiesto di fare degli impianti anche a terra di potenza sui 30, 40, 50 kW. Qui io credo che si possa spingere, però bisogna avere la volontà. A me pare invece che la volontà non è che manca nei politici, manca nella gente. La gente deve essere portata a volere certe cose.
Grazie. Ci sono i mezzi per fare tutto un caso. Qualcuno vuole replicare? In realtà non ha
una domanda. Voglio solo dire che io non sono in grado di portare la gente a pensare in un modo. Io posso dare degli elementi che sono quelli che conosco e do il mio contributo, sono stato chiamato qui per quello. Io non ho nessun interesse di convincere la gente a rifare il nucleare, santo cielo, no? Alla mia età, ma scherziamo.
C'è un'altra domanda?
Buonasera, volevo chiedere, le scorie delle energie nucleari dove vanno a finire? Vanno a finire sottoterra e poi inquinano la terra e quindi anche i cibi di cui ovviamente noi ci alimentiamo? Ecco, volevo sapere. Poi un'altra domanda, io sono stata a Creta e ho visto che hanno la strategia che hanno adottata è quella di fare impianti, di sfruttare l'energia eolica, e hanno investito tantissimo appunto in questo settore. È possibile anche nelle nostre isole oppure da noi non è possibile? Grazie.
Cerco di essere estremamente sintetico. Le scorie nucleari sono il più grosso problema del nucleare. Problema che ancora non ha trovato la soluzione ottimale. Attualmente, laddove non si aspetta di trovare la soluzione, si fanno dei depositi in situazioni, diciamo, che garantiscono dal punto di vista geologico una stabilità, il fatto che non ci entri acqua, il fatto che non ci siano vulcani vicini. Siccome però i periodi per i quali bisogna garantire questo sono molto lunghi, la difficoltà è molto notevole. C'è da dire che una centrale nucleare produce, una centrale da 1000 megawatt produce 30-40 tonnellate, penso che si possono ridurre di residui all'anno, 30-40 tonnellate che equivalgono a un centinaio di metri cubi. La stessa centrale a carbone consuma 4 milioni e mezzo di tonnellate di carbone, produce 500.000 tonnellate di ceneri, produce 10 milioni di tonnellate di CO2, poi non vi sto a dire tutto lo zolfo e le altre cose. Non c'è assolutamente paragone, cioè, secondo me questo qui è un problema che è stato gonfiato È un problema che è un problema reale, ma che non va sovradimensionato. Trovare il posto per tenere in custodia, anche con tutte le possibili protezioni, con dei contenitori fatti a quadruplice contenimento, eccetera, per pochi metri cubi, non è un problema come dover trasportare dalla Cina 4 milioni e mezzo di tonnellate a 5 morti nelle miniere per ogni milione di tonnellate.
Nessuno ha trovato la soluzione. In Italia stanno ancora per dare anche una risposta da noi, stanno nelle ex centrali dismesse, fondamentalmente in alcuni altri siti, perché poi ci sono anche quelle che non derivano dall'industria nucleare, ma anche quelle che vengono dall'utilizzo in medicina, fondamentalmente. Quindi di fatto noi la soluzione non ce l'abbiamo.
Beh, in Svezia c'è una soluzione, se uno vuole andare a visitare il deposito ci va, insomma, in America Yakamanta in tutto sommato
non
continua ad
mai
andare
fatto.
Avanti.
Eh? Non l'hanno fatto, è tutto bloccato.
È di nuovo bloccato?
Certo.
Poveretto.
Sì, no, non ce l'hanno neanche loro la soluzione.
Che brutta
la stanno
notizia.
Studiando anche in Francia, insomma, di fatto nessuno ha una soluzione se non appunto
bloccata. No, in Svezia c'è. Io ci scommetterei che c'è.
Io non ho questo.
Ma loro sono sullo scudo
baltico. Parliamo un attimo dell'eolico vantaggio. Per non parlare solo del nucleare.
Sì, il discorso dell'eolico è un discorso sicuramente interessante. Fino a un pochino di tempo fa erano necessarie avere un certo regime di venti stabili, quindi forse solo in alcune zone d'Italia questo è possibile instaurare. Il problema è che l'eolico anche in Italia ha avuto ha ancora un grosso ostacolo da parte dell'impatto ambientale e di quello che in qualche maniera questo può portare. Cioè, una per tutte, un'organizzazione come la Coldiretti è schierata contro l'introduzione dell'eolico, perché l'eolico in qualche maniera porta un inquinamento acustico, porta un problema di presenza sul territorio di animali che vengono a scomparire, uccelli, quindi è questo il motivo per cui forse anche in Italia non sta partendo così bene l'eolico come in altre circostanze.
C'è il vento.
Professor Spatri, vuole aggiungere qualcosa? Vuole aggiungere qualcosa su queste due domande?
Ma sì, io vorrei, secondo me c'è bene anche dal punto di vista politico, amministrativo, ci sono dei problemi grandissimi, infatti ho dei propri conoscenti molto stretti che da 4 anni stanno aspettando dei permessi di fare un parco dove il permesso del comune c'è già da 3 anni, però il permesso, diciamo, dei livelli più alto non è mai arrivato. E il fatto che sì, Germania o la Danimarca, che è stato citato prima, è adesso non solo leader nell'applicazione, ma soprattutto anche leader tecnologico, un sacco di posti di lavoro, grande esportazione e così via, ha degli effetti sull'Italia. L'Italia è partita tardi e adesso ne risente, adesso fa importazione di tecnologia, sì, insomma siamo un po' più lenti, è così.
C'è un'altra domanda tra il pubblico? Sono molte, adesso magari le raccogliamo un po' e poi rispondiamo.
Beh, io volevo fare due tipi di domande. La prima è che sono molto interessato a quello che può essere lo sviluppo in campo agricolo per la produzione di energia. E ho sentito che Brasile e Stati Uniti hanno già proposto dei carburanti per la trazione che sono misti e sono biocarburanti. La seconda domanda che volevo fare riguardava i trasporti, cioè per contrastare l'inquinamento può essere utile usare in maniera maggiore il gas, metano per esempio, e se sì perché non viene ancora più incentivato? E poi da ultimo anche in senso lato l'agricoltura, per esempio le foreste, vengono fatti degli impianti di produzione di calore e di energia elettrica con gli scarti del legname, insomma, no? Volevo sapere, in ultima analisi, tutte queste ipotesi, tutte queste teorie, c'è molta confusione, si va avanti per tentativi anche economici, oppure effettivamente ci sono degli interessi economici che spingono in direzioni diverse e che confondono le idee invece che... Perché la gente, a Napoli come da altre parti, è spaventata da queste previsioni di catastrofi. si oppone genericamente a tutti, a tutto, ma mancano le idee chiare evidentemente, perché io questa sera ho cercato di capire, ma non mi sembra di aver capito molto alla fine, perché non sembra che ci sia una direzione, è una scelta politica, no? Ma dovrebbe essere data anche alla gente la possibilità di ragionarci sopra e di capire, perché così non si capisce, insomma.
Ecco, io volevo chiedere, ad esempio, come energie alternative, qui da alcune pagine di internet risulta che molti paesi, cioè che molte nazioni in altre parti del mondo usano i motori Stirling, no? Nei cicli combinati.
Ci sia questa abbondanza di motori Stirling.
Nei cicli combinati usano i motori Stirling. Ad esempio, noi abbiamo la Nuova Zelanda.
Che ne cerco uno.
Noi abbiamo la Nuova Zelanda, ad esempio, che è una nazione con le stesse caratteristiche di posizione come la nostra Italia, che ha i motori Stirling inseriti nelle caldaie. Esperito la caldaia per il riscaldamento produce acqua calda per il riscaldamento ed energia elettrica con questo impianto. Perché da noi non si studia, non si sa nemmeno che cosa sia?
Beh, io lo so, scusi. No, allora mi sembra estremamente, e mi sento veramente di dovermi scusare se l'effetto delle mie chiacchiere è stato quello di confondere le idee. Una cosa sicuramente è stata detta, non c'è il proiettile d'argento che uccide il lupo mannaro, non c'è una soluzione, e un'altra cosa è che non c'è una soluzione nel senso che occorre pensare al nucleare, alle energie rinnovabili, ma soprattutto al risparmio e all'utilizzo razionale dell'energia, e su ciascuna di queste cose qui occorre impegnarsi con serietà e andare a cercare quelle che sono le soluzioni che, direi, regione per regione sono le più importanti. Ho fatto l'esempio, quello che va bene per Lampedusa non va bene per una valle alpina e così via. E, diciamo che l'amore per la discussione forse ha portato ad accentuare più del necessario, più di quello che erano le aspettative vostre, gli aspetti di mettere in guardia sì, perché c'è questo effetto qui. Cioè, è chiaro che se uno va da un installatore, qualunque cosa installi, cercherà di installare, e il suo interesse e il suo business non può fare diversamente. Quando io ho detto prima occorre ricostruire una fiducia, bisogna che ci siano delle io non vi so dire chi, certamente non io, ma l'Enea forse potrebbe essere un attore importante in questo senso qua, che dia un'informazione che non sia di terza parte, diciamo, di uno che non vende quel componente o quell'altro.
Sì, diciamo che è difficile pensare al tema dell'energia senza pensare a una guerra tra diversi interessi, insomma, questo è
gli interessi
poi
ci sono.
Il nucleo. Prego.
Forse mi permetto di aggiungere due parole. Soprattutto credo che lei ha detto si parla, c'è confusione, non vede chiarezza. Questa confusione sicuramente c'è, come ha detto anche il mio collega. Quello che io vedo fortemente è da una parte, c'è, diciamo, una certa parte, ha citato l'esempio degli installatori, che ha un mercato in mano e che chiaramente non lo vuole perdere. Dall'altra parte c'è una nuova tendenza, diciamo, dei nuovi attori che vorrebbero conquistare un nuovo mercato, e per questo è naturale in un certo modo che chi non vuole perdere parlerà male di quello che viene, invece quello che sta avvenendo cerca di profilare le sue proprie tecnologie. Lei ha parlato del cippato, dell'utilizzo del legno, proprio il suo collega che sta al suo fianco sta lavorando in quel settore, e anche a Napoli, come ho sentito prima, ed è sicuramente un mercato che a mio avviso in Italia al momento sta appena per partire, diciamo è ancora a livelli molto bassi. Vorrei riprendere un attimo la sua domanda di prima dei trasporti, che mi sembra una domanda molto difficile. Devo ammettere che dall'aspetto di biomasse e biofuels, di queste tecnologie, non me ne intendo molto. Però, diciamo, quello che vorrei dire è che il Brasile già da tantissimi anni usa usa le canne di zucchero per produrre una percentuale abbastanza alta del loro fabbisogno per il trasporto di mobilità. Si parla, se non sbaglio, del 40%, se ho bene in mente, che loro autosoddisfano il loro fabbisogno del trasporto. Questo già da tantissimi anni, da 10-20 anni, non è una tecnologia nuova. Sicuramente quello che negli ultimi mesi e anni si è sentito di più, come diceva il mio collega prima, dell'idrogeno, la moda dell'idrogeno è passato. Anche il signor Bush, mi ricordo all'inizio quando è venuto al potere, ha parlato tanto del idrogeno in America. Adesso ha cambiato discorso, parla dei biofuels in America e della loro autoproduzione. Si sta coltivando abbastanza mais e altri tipi di biofuels. Io credo che l'aspetto, io vedo almeno meno critico l'aspetto del calore e dell'energia elettrica. Vedo, a mio avviso, siamo, diciamo, ancora la problematica del trasporto è ancora più grande, siamo più agli inizi. L'aspetto del gas lo vedo abbastanza attrattivo, forse lei, signor Valentino, potrebbe dire di più, perché è più in quel business, dal punto di vista di bruciatura e di inquinamento, sicuramente positivo. L'aspetto del potenziale di poter utilizzare il biogas come possibilità di trasporto, anche questa è un'opzione, e nell'ambito dei biocombustibili c'è una grandissima varietà e molto diversi uno dall'altro, anche dall'aspetto di CO2 o ambientale.
Valentino.
Ecco, io volevo dire un paio di cose. Cioè, se in qualche maniera questa sera si sono sollevati un po' di dubbi, io questa cosa la trovo soltanto che positiva. Cioè, io mi occupo essenzialmente di fotovoltaico, però volevo dare anche un messaggio di diffidare di chiunque in qualche modo con una tecnologia o con una soluzione pensa di risolvere tutti i problemi. Cioè, il mio contributo era questo. Cioè, chiaro, io vivo di fotovoltaico, quindi ho interesse che poi venga diffuso e che il fotovoltaico poi cresca, ci siano nuove tecnologie e quindi questa cosa prenda. Però poter pensare che il fotovoltaico, così in quanto tale, sia la panacea, magari sottacendo che per costruire un pannello solare è necessario impiegare energia e che il pannello solare questa energia nella sua vita probabilmente riesce a restituirla, adesso secondo poi valutazioni diverse, e sottacere questo sarebbe una, diciamo, un qualcosa di negativo. Cioè, io penso che in qualche maniera la riflessione che abbiamo fatto a livello comune è: l'energia è un aspetto estremamente importante. Tutti gli aspetti energetici sono da prendere in considerazione. Migliorare le tecnologie per migliorare l'uso dell'energia e fare un uso intelligente dell'energia. Dall'altra parte, il pensiero che mi viene da fare è questo. Cioè, ho letto una frase che mi ha sempre colpita, che l'età della pietra non è finita perché sono finite le pietre. Così probabilmente l'epoca del petrolio non finirà perché finirà il petrolio, ma perché magari avremo fatto un passo avanti verso un tipo di energia diversa. Cioè, questo deve essere, secondo me, lo spirito con cui questa sera abbiamo affrontato un po' questi problemi.
Sì, non c'è dubbio che è un problema estremamente complesso, e come diceva Bernard Shaw, ogni problema complesso ha una soluzione semplice, però è sbagliata. Quindi probabilmente dobbiamo immaginare di trovare delle soluzioni che riescano a non essere a non a proporsi come la soluzione, ma in qualche modo a risolvere un pezzetto del problema che insieme ad altri forse ci possono permettere di, appunto, andare avanti e trovare un altro sistema per affrontare questo problema. Magari sì, l'ultima, uno o due domande, c'è ancora spazio, poi dobbiamo chiudere.
Buonasera. Innanzitutto vorrei fare complimenti ai relatori, perché noi abbiamo imparato tantissimo stasera. Io non sono un addetto ai lavori, però sono sempre interessato a quello che possa essere il futuro anche dei giovani. E chiedo, siccome oggi in Italia si parla sempre, siamo nell'era del populismo, e quindi chiaramente le persone devono essere al corrente di quello che si prospetta nel futuro e a che cosa vanno incontro. Io sono un pratico, abbastanza pragmatico, e chiedo: quale di queste energie da voi prospettate, qualora, sempre fermo restando che le scelte politiche siano supportanti di propinare questa energia nuova, quale di queste energie al livello proprio del popolo possa incidere sul suo rendiconto mensile, nel senso la bolletta dell'energia costa quale minore, perché siamo pratici, la gente, anche i costruttori vogliono fare anche delle case con del massimo risparmio e massima efficienza. Quindi se siete in grado di dirmi quale di queste energie portano una bolletta inferiore, ve lo chiedo con piacere, grazie.
Prego, un'altra domandina facile facile.
Io avevo accennato, provo a dare una risposta. Avevo accennato all'inizio del fatto che in questo momento il costo che è diverso dal prezzo che noi paghiamo, perché poi sul prezzo che noi paghiamo ci sono una serie di voci che vanno al di là di quello che possiamo controllare, per cui parlare solo del costo di produzione. Il costo di produzione di tutte le fonti energetiche, ad esclusione del fotovoltaico, che dicevo che costa un ordine di grandezza in più, sono nella realtà a convergenza, che significa che qualunque di queste fonti, quindi immaginando di poterle sfruttare nel momento migliore, costano in maniera equivalente. Quindi lo sviluppo è soltanto in funzione della, diciamo, opportunità, che significa che dove ho una cascata mi conviene fare un'operazione di un certo tipo, dove ho il soffione boracifero farò quello, dove sono un posto molto ventoso userò l'eolico. Quindi questo era un po' il senso. È chiaro che il discorso finale è quanto paghiamo noi fa un altro salto, cioè allora uno dovrebbe depurare tutto da quelle che sono, diciamo, le tasse, le accise o i modi in cui poi questa attività viene e serve a finanziare poi lo Stato o gli Stati. Questo deve stare un po'.
Sì, per andare, visto che la domanda voleva essere molto pratica, diciamo 4-5 centesimi il costo di produzione verso cui convergono quasi tutte le fonti energetiche, nel senso che se in una situazione costa più di così non vale la pena di prendere in considerazione. Il fotovoltaico fa eccezione perché effettivamente, pur essendo retribuito a 50 centesimi al kilowattora, cioè 10 volte tanto, il costo per produrlo, che si vede nel tempo di ammortamento, è più o meno lo stesso, nel senso che ci vogliono 10 o addirittura, diceva il collega, 15 anni per ripagarselo. Ora, questo cosa significa? Significa, a mio avviso, che ci sono due modi di vedere la cosa. Io ritorno sempre sul discorso delle piccole comunità che possono rendersi indipendenti, però c'è il problema che tutte queste energie rinnovabili, all'infuori forse delle biomasse, che sono di per sé un accumulo, quindi le puoi utilizzare durante tutto l'anno, bene o male, e in parte l'idroelettrico dove le fonti continuano a buttare tutto l'anno, cosa succede? Che quando non hai il vento o non hai il sole ti attacchi alla rete. Quindi il costo di produzione per gli autoproduttori, per questa comunità che si rende indipendente mediamente durante l'anno, è quello della produzione. Quindi se si esclude il fotovoltaico è di circa 5 centesimi quindi è molto conveniente rispetto al comprare dalla rete. Questo però ovviamente incontra dei fortissimi ostacoli, in primo luogo dall'Enel e poi da tutti gli altri che devono concedere le autorizzazioni, permessi, eccetera, perché c'è una questione di normativa e non si riesce a fare. Ma detto questo, guardiamo la cosa dal punto di vista della comunità più grande, cioè del paese. Il fatto di attaccare e staccare l'immissione di corrente dal mulino a vento significa che la rete deve mettere dei sistemi di controllo più costosi, significa che comunque deve garantire in assenza di vento la copertura, se no si va in blackout, e quindi vuol dire che le stesse centrali termiche che devono esserci se non c'è l'eolico continuano ad esserci anche quando c'è l'eolico, quindi la comunità nel suo insieme paga di più, e questo che paga di più viene poi ripartito nelle bollette o nelle tasse che i cittadini pagano. Scusatemi se vi ho complicato ulteriormente la cosa, però ci tenevo a mostrare che sono due punti di vista: il produttore che fa un investimento e riprende indietro i soldi in tot anni, e il paese nel suo insieme che deve far fronte alle conseguenze del fatto dell'introduzione di questi sistemi, che sono conseguenze in termini di disponibilità, di affidabilità e di costi dei sistemi di controllo.
Sì, mi permetto di aggiungere una cosettina, o diciamo vorrei aggiungere due pensieri. Uno più rivolto alla sua domanda, il signor Valentino aveva detto che più o meno i costi sono simili. Sono simili oggi, una domanda chiaramente dove andranno i prezzi. E quello sicuramente è molto difficile per noi tutti dirlo, perché ci sono tantissimi punti di domanda. Però una cosa a mio avviso è abbastanza sicuro, che se anche andremo a costruire un secondo gasdotto, un terzo gasdotto, chi ci può portare del gas metano, chi ci può portare del petrolio sono alcuni paesi abbastanza scelti, che come abbiamo visto con l'Ucraina, la Russia, hanno diciamo certe libertà di giocare sul prezzo. Se io invece ho la possibilità di utilizzare della biomassa, la posso utilizzare dal mio stesso bosco, come le posso importare dall'Austria, dalla Slovenia, dalla Svizzera, dalla Francia. Vuol dire che la libertà di mercato è molto, molto più grande. Per questo, anche se noi abbiamo visto forse l'anno scorso, l'anno prima, un leggero o forte rialzo di prezzi di biomassa, è una questione di richiesta e mercato. E se c'è tanta richiesta, c'è anche tanta possibilità di riportare un nuovo prodotto sul mercato. Chiaramente ha limiti, se utilizziamo tutto non c'è più niente, però da quel limite al momento siamo lontanissimo, anzi in Europa sta crescendo molto più foresta che noi stiamo utilizzando al momento. Perciò lì bisogna considerare un po' quello che è oggi e quello che sono le prospettive in futuro. Questo è un aspetto. Dall'altro aspetto vorrei forse rientrare un attimo sugli accenni che ha fatto il mio collega, che sicuramente ci sono due aspetti di costo, quella della centrale e quella della rete. Questo è sicuro, ed è anche sicuro che nell'ambito della rete le energie rinnovabili hanno più bisogno della rete, perché utilizzano la rete per disperdere l'energia nel momento in cui viene prodotto. Devo però anche dire che a mio avviso diciamo questo è spesso un argomento anche sovraccitato, nel senso che si vedono paesi dove alcune fonti lavorano molto molto bene assieme. Per esempio, un esempio molto vicino è l'Austria, dove l'eolico e l'idroelettrico lavorano molto bene, perché nei mesi dove c'è molto vento c'è poca produzione dall'idroelettrico e viceversa. E un altro aspetto che, diciamo, se si parla di prezzi o di realtà di prezzi, non vorrei lasciar fuori anche cosa consideriamo come prezzo. Diciamo aspetti di assicurazione, aspetti di inquinamento, chi paga l'inquinamento, chi paga i rischi, chi paga e aspetti del genere.
Benissimo, siamo alla fine del dibattito, alcune comunicazioni da farvi prima di salutarci. Dalla prossima settimana la registrazione audio e la fotogallery di questa serata saranno disponibili sul sito della Torre dell'Eurac, che è tower.eurac.edu. Potete ricevere la newsletter e aggiornamenti sulle attività dell'Eurac, basta iscriversi sul sito oppure compilare la scheda che è stata fatta circolare, che trovate sui tavolini. Le pubblicazioni dei relatori di stasera sono disponibili nella library dell'Eurac, che è aperta lunedì e venerdì dalle 9 alle 18. L'appuntamento con il prossimo Eurac Science Café è giovedì prossimo, con una serata sul tema wellness, ritorno alle cure naturali o moda redditizia. La serata adesso prosegue con il DJ set di Werner Gutzgen. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, per aver partecipato al dibattito. Vi saluto, grazie mille, e grazie anche ai nostri relatori, naturalmente.